La vita divina. Sri Aurobindo.
Libro primo. La realtà onnipresente e l'universo. Capitolo primo. L'aspirazione umana. Ella segue la meta di quelle che vanno oltre. È la prima nell'eterno succedersi delle aurore che verranno. Usha si espande, rivelando ciò che vive, ridestando qualcuno che era morto. Dove arriverà il suo orizzonte quando si accorderà alle aurore che già splendettero e a quelle che devono ora risplendere? Desiderosa degli antichi mattini, essa realizza la loro luce. Proiettando in avanti la sua illuminazione, entra in comunione con gli altri mattini a venire. Kutsa Angirasa, Rig Veda. Triplici sono le nascite supreme di questa forza divina nel mondo. Esse sono vere, esse sono desiderabili. Egli si muove in quei luoghi ampiamente manifesto dentro l'infinito e risplende puro, luminoso e realizzatore. Quello che è immortale nei mortali e possiede la verità, è un Dio che dimora interiormente quale energia che si compie nei nostri poteri divini. Sollevati, o forza, al tuo culmine, lacera tutti i veli, palesa in noi le cose del divino. Vamadeva, Rig Veda. La prima preoccupazione dell'uomo, da quando il suo pensiero si è destato, e a quanto sembra la sua inevitabile e fondamentale preoccupazione, poiché sopravvive ai più lunghi periodi di scetticismo e ritorna dopo ogni esilio, è anche la più alta che il suo pensiero possa concepire. Essa si manifesta nell'intuizione del divino, la spinta verso la perfezione, la ricerca della verità pura e della beatitudine incontaminata, il senso di una segreta immortalità. Le antiche aurore della conoscenza umana ci hanno lasciato testimonianza di queste costanti aspirazioni. Oggi vediamo un'umanità sazia ma non soddisfatta dell'analisi vittoriosa operata sugli aspetti esteriori della natura, apprestarsi a tornare alle sue nostalgie primordiali. La più antica formula della saggezza, Dio, luce, libertà, immortalità, si ripropone come l'ultima. Questi persistenti ideali della razza umana, se contraddicono la sua normale esperienza, affermano nello stesso tempo esperienze più profonde e più alte, anormali per l'umanità e raggiungibili nella loro organica interezza solo mediante uno sforzo di rivoluzione individuale o un generale progresso evolutivo. Conoscere, possedere e divenire l'essere divino in una coscienza animale ed egoista. Trasformare la nostra vaga od oscura mentalità fisica nella piena illuminazione supermentale. Instaurare la pace e una felicità autoesistente laddove c'è solo una sollecitazione di soddisfazioni effimere, minacciate dal dolore fisico e dalla sofferenza morale. Fondare un'infinita libertà in un mondo che appare come un insieme di necessità meccaniche. Scoprire e realizzare la vita immortale in un corpo soggetto alla morte e a continuo mutamento. Questo ci viene offerto come la manifestazione del divino nella materia e lo scopo della natura nella sua evoluzione terrestre. Per l'intelligenza materiale ordinaria, che prende la sua attuale organizzazione di coscienza come il limite delle sue possibilità, l'aperta contraddizione degli ideali irrealizzati col dato di fatto reale è l'argomento decisivo contro la loro stessa validità. Ma se osserviamo più attentamente i processi del mondo, quella netta opposizione ci apparirà piuttosto come parte del più profondo modo di operare della natura e come la garanzia del suo più totale consenso. Tutti i problemi dell'esistenza sono infatti essenzialmente problemi di armonia. Essi nascono dalla percezione di un disaccordo non risolto e dall'istinto verso un accordo o un'unità ancora sconosciuti. Accontentarsi di un disaccordo irrisolto, se è possibile per il lato pratico e più animale dell'uomo, è impossibile per la sua mente pienamente risvegliata. E di solito anche i suoi lati pratici non sfuggono alla necessità generale, se non escludendo il problema o accettando un compromesso approssimativo, utilitaristico e non illuminato. Che in fondo tutta la natura cerca un'armonia, tanto la vita e la materia nella loro sfera d'azione, quanto la mente nell'ordinare le sue percezioni. E più grande è l'apparente disordine degli elementi in gioco e l'apparente disparità, a volte perfino l'opposizione inconciliabile dei materiali che devono essere utilizzati, più forte è il pungolo che spinge verso un ordine più sottile e possente di quello che si potrebbe normalmente ottenere da un tentativo meno difficile. Armonizzare la vita attiva con un materiale di forme, la cui condizione stessa d'attività sembra essere l'inerzia, è un problema di contraddizioni che la natura ha risolto e cerca sempre di risolvere meglio con maggiori complessità. La soluzione perfetta sarebbe l'immortalità materiale di un corpo animale pienamente organizzato al servizio della mente. L'accordo di una mente e di una volontà coscienti con una forma e una vita di per sé non apertamente autocoscienti e capaci tutto al più di una volontà meccanica o subcosciente è un altro problema di contraddizioni in cui la natura ha prodotto risultati sorprendenti, mirando sempre a più grandi prodigi. E lì il suo miracolo estremo sarebbe una coscienza animale che non cerchi più la verità e la luce, ma la possieda, con l'onnipotenza pratica che deriverebbe dal possesso di una conoscenza diretta e completa. Allora, l'impulso ascendente dell'uomo verso l'accordo di contrari sempre più alti non solo è di per sé razionale, ma è solo logico compimento di una regola e di un tentativo che sembrano costituire il metodo fondamentale della natura e il significato stesso dei suoi sforzi universali. Parliamo d'evoluzione della vita nella materia, d'evoluzione della mente nella materia, ma evoluzione è un termine che indica solamente il fenomeno, senza spiegarlo. Sembra difatti non esserci alcuna ragione che la vita si evolva dagli elementi materiali o la mente dalla forma vivente, a meno che non si accetti la soluzione vedantina per cui la vita è già involuta nella materia e la mente nella vita, poiché in sostanza la materia è una forma velata di vita. La vita una forma velata di coscienza. A questo punto non ci pare difficile arrivare ad ammettere che la coscienza mentale possa essere anch'essa una forma e un velo di stati superiori che si trovano al di là della mente. In tal caso, l'insopprimibile slancio dell'uomo verso Dio, verso la luce, la beatitudine, la libertà e l'immortalità, trova il suo posto preciso nella catena, semplicemente come l'impulso imperativo con cui la natura cerca di svilupparsi oltre la mente. Ed esso appare naturale, vero e giusto, tanto quanto l'impulso verso la vita che la natura ha instillato in certe forme di materia, o l'impulso verso la mente che essa ha instillato in certe forme di vita. In un caso come nell'altro, l'impulso esiste più o meno oscuramente nelle diverse forme della natura in un ordine ascendente del potere della sua volontà d'essere. In un caso come nell'altro, esso si evolve gradualmente ed è destinato inevitabilmente a sviluppare gli organi e le facoltà necessari. Come l'impulso verso la mente va dalle reazioni più sensibili della vita nel minerale e nella pianta fino alla sua completa organizzazione dell'uomo, così pure nell'uomo si ritrova la medesima serie ascendente che prepara, se non altro, una vita superiore e divina. L'animale è un laboratorio vivente in cui la natura, si dice, ha elaborato l'uomo. L'uomo stesso non può essere forse un laboratorio vivente e pensante in cui e con la cui collaborazione cosciente la natura vuole elaborare il superuomo, il Dio, o meglio, manifestare il divino? Se l'evoluzione è la manifestazione progressiva mediante la natura di ciò che in questa, involuto, dormiva o fermentava, essa sarà anche la realizzazione palese di quello che la natura è in segreto. Non possiamo dunque imporle di fermarsi ad un certo stadio della sua evoluzione, né abbiamo il diritto di condannare con gli uomini di religione come perverso e presuntuoso o coi razionalisti come un male o un'allucinazione qualunque intenzione essa possa mostrare o qualunque sforzo possa compiere per andare oltre. Se è vero che lo spirito si trova involuto nella materia e che la natura apparente rappresenta una divinità nascosta, allora la manifestazione del divino e la realizzazione della divinità all'interno come all'esterno sono la più alta e legittima meta possibile per l'uomo sulla terra. In tal modo, l'eterno paradosso e l'eterna verità di una vita divina in un corpo animale, di un'aspirazione o di una realtà immortale che abita in una dimora mortale, di una coscienza unica e universale che si manifesta attraverso menti limitate ed ego separati, di un essere trascendente indefinibile, fuori del tempo e dello spazio, che solo rende possibili il tempo, lo spazio e il cosmo, e realizzabili in questi la verità più alta partendo dalla condizione inferiore, si giustificano alla riflessione razionale come l'istinto e l'intuizione persistenti del genere umano. Di quando in quando tentativi sono stati fatti per por fine agli interrogativi che tante volte il pensiero logico ha dichiarato insolubili e per convincere l'uomo a limitare la sua attività mentale ai problemi pratici ed immediati della sua esistenza materiale nell'universo. Ma tali espedienti non hanno mai avuto effetti durevoli. L'umanità ne è uscita ogni volta con una più forte spinta di indagare, con una più violenta sete di una soluzione immediata. Di questa sete approfitta il misticismo, e nuove religioni sorgono a rimpiazzare le antiche che sono state distrutte o svuotate di significato da uno scetticismo che ha lasciato insoddisfatti perché, pur essendo suo compito sviscerare il problema, non era sufficientemente disposto a farlo fino in fondo. Il tentativo di negare o soffocare una verità perché ancora oscura nelle sue manifestazioni esteriori è troppo spesso espressa da una superstizione oscurantista o da una fede grossolana, è anch'esso una forma di oscurantismo. Voler sfuggire ad una necessità cosmica perché ardua, difficile da giustificare con risultati immediati tangibili, lenta ad organizzare i suoi movimenti, si rivelerà alla fine non come accettazione della verità della natura, ma come una rivolta contro la volontà segreta e più potente della grande madre. È preferibile e più razionale accettare quello che essa non ci permette in quanto esseri umani di respingere e sollevarlo dalla sfera del cieco istinto, dell'oscura intuizione e delle fortuite aspirazioni fino alla luce della ragione, o di una volontà sapiente e coscientemente padrona di se stessa. E se esiste una più alta luce di intuizione illuminata o di verità in via di rivelazione che si trova attualmente nell'uomo, ostruita e inerte, o opera a lampi intermittenti come da dietro un velo, o a volte si effonde come le aurore boreali dei nostri cieli materiali, allora non dobbiamo avere paura ad aspirare, perché probabilmente quella è il prossimo stato superiore della coscienza, di cui la mente non è che una forma e un velo, e attraverso gli splendori di quella luce può passare il cammino della nostra progressiva espansione verso lo stato supremo, qualunque esso sia, che è l'ultima dimora dell'umanità.